103, 102. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli.
Per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato il Salmo 103, che è tutto un inno all'amore di Dio, e l'abbiamo scelto perché questa sera ci fermeremo sul comando dell'amore. La volta scorsa abbiamo visto la discussione sulla resurrezione e questa sera vediamo cos'è la resurrezione. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. Cioè la resurrezione è già vivere ora il comando dell'amore, perché Dio è amore e chi ama è unito a Dio ed ha già la pienezza di vita. E il comando dell'amore è il passaggio proprio dalla morte alla vita ed è il distintivo del cristiano. E Gesù nell'ultima cena dice: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amerete l'un l'altro con lo stesso amore con il quale io vi ho amati. E la cosa più sorprendente, e poi vedremo dal testo, è che Dio ci dà un solo comando e ce ne dà un altro che è uguale al primo, il comando di amare. Comandare vuol dire mandare insieme, comandare. Dio ci manda tutti insieme verso l'amore che è Lui. È la destinazione dell'uomo e vuol dire mangiare dell'albero della vita. E per sé c'è un solo divieto, ecco, un solo comando e un solo divieto. Il comando è quello di amare, di essere figli e fratelli, il divieto è quello di non mangiare dell'albero che dà la morte, che è l'albero dell'egoismo, è l'albero di avere tutto in mano. E questa sera cerchiamo anche di lasciarci sorprendere dalla novità di questo comando che definisce l'essenza profonda dell'uomo. L'uomo è fatto per amare Dio con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutta l'intelligenza. Cioè l'uomo è simile a Dio mediante l'amore. E l'amore di due fa uno e di dissimili fa simili e uguali. E l'amore ci rende davvero uno con Dio, simili a Dio, uguali a Dio. E il desiderio dell'uomo di diventare come Dio, ecco, è giusto perché Dio ci ha fatti come Lui. Solo che Lui è amore e noi abbiamo pensato di diventare come Dio con la rapina invece che con l'amore. E il comando dell'amore ci restituisce la nostra realtà di figli e la realtà stessa di Dio.
Stavo riflettendo sul fatto che Silvano diceva della novità di questo comando. Se, ecco, è un comando antico, lo dice anche Giovanni, però è nuovo, non nella formulazione, ma cercheremo anche di comprendere questo, ma è piuttosto, come posso dire, la novità è la radice, non è una legge, ma è un dono. Il nostro amore allora verso Dio e verso il prossimo è una risposta a un amore che ci precede. Siamo dunque al capitolo 22, Matteo 34-40. Allora, udito i farisei che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un esperto della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Il testo, come vedete, è chiaro. Una domanda: qual è il comando grande della legge? La legge comprende tutta la Torah con tante prescrizioni, oltre il Decalogo, di cui sono state estratte 613 norme con 248 precetti e 365 divieti. tra tutto a noi sembrano cose esagerate. Se noi pensiamo che abbiamo solo 150.000 leggi amministrative, cosa da nulla quello che avevano loro. I farisei, niente, erano dei dilettanti rispetto a noi. Quindi non ridiamo di loro, piuttosto commiseriamoci con noi. Comunque, ecco, gli domandano qual è il principio che ispira tutto questo. Perché dipende da cosa evidenzi. Ecco, e Gesù non dice solo nella sua risposta qual è il principio che ispira, dice qualcos'altro, che dei comandi ce ne due, c'è il primo e poi c'è solo un secondo, e il secondo è uguale al primo e non ce n'è altri. Tutto il resto deriva da qui. Se è conforme all'amore di Dio del prossimo, va bene, se non è conforme, va male. Per quanto sia ordinato da infinite autorità. Quindi è interessante, è il principio della legge e della libertà della legge, perché è la legge dell'amore che è legge a se stessa. Ecco, quindi è una cosa molto grossa da scoprire. E direi entriamo già direttamente nel testo, così comprendiamo meglio la portata. La risposta che Gesù dà era già contenuta nell'Antico Testamento. Il Deuteronomio 6 dice di amare Dio con tutto il cuore, Levitico 19 dice di amare il prossimo come te stesso. La novità sta nell'averli messi vicini e nel dire che uno è il primo e poi c'è il secondo che è simile al primo. Quindi non uno dei tanti comandi, ma il primo e il secondo, che sono uguali. E il mistero del fatto che i due comandi sono simili e uguali sta nella realtà che ormai Dio e uomo sono un'unica persona in Gesù. E quindi in ogni uomo noi, amando l'uomo, amiamo Dio, che non vediamo. E questa è la novità, che Dio si è fatto uomo, una carne sola con l'umanità. E direi che questo comando ci fa capire la dignità più alta che l'uomo possa concepire di sé, insomma. È chiamato ad amare Dio, a diventare l'altra parte di Dio, l'interlocutore di Dio, il partner di Dio. Ed è bello leggere questo brano questa sera, che è la festa di San Giovanni della Croce oggi. Questo grande autore mistico che ha cantato l'amore di Dio e l'amore per Dio.
E sua l'espressione che alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Ma mi viene da fare anche un'avvertenza, cioè mi sembra tutt'altro che secondaria. Cioè quella di ascoltare, leggere, ascoltare, accogliere questo brano non come una legge, cioè accanto alle altre leggi, riassuntiva di tutte le altre leggi, precetti, divieti, questo dell'amore, ma sentirlo come, qual è? Evangelo, cioè buona notizia. Le due cose sono diverse. Allora, udito i farisei che gli aveva chiuso la bocca e i sadducei, si riunirono insieme. E uno di loro, un esperto della legge, lo interrogò per metterlo alla prova.
Con la volta scorsa abbiamo visto i sadducei che non credevano alla resurrezione. E questa sera tornano in scena i farisei, che poi saranno i protagonisti di tutto il capitolo successivo. E mentre i sadducei erano i ricchi e potenti, i farisei erano i pii e osservanti. E mentre i sadducei erano ammirati perché stavano bene, invidiati, i farisei erano lodati per la loro bontà, per la loro devozione. Erano persone zelanti della legge e conoscevano appunto, oltre il Decalogo, conoscevano tutto il Levitico, con tutti i precetti, con tutti i divieti e tutta la vita regolata tra norme e divieti. che servono, a cosa servono le norme e i divieti? E la norma serve per seguire la via della vita, il divieto ti fa vedere dove esci. E l'uomo ha anche bisogno di sapere ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, e però c'è il pericolo di perdersi, di scambiare ciò che è bene e ciò che è male con delle norme prescritte, senza capire, perché il bene e il male deriva dal cuore dell'uomo. Se capisce e ama, ciò che fa è bene. Se non capisce o se non ama, ciò che fa è male. Non è umano. E questi si riuniscono per tentarlo. Ecco, è interessante l'interrogare per tentare. Si può interrogare uno per imparare, per discutere, per sentire il suo interrogativo, e allora si conosce qualcosa, oppure si può interrogare uno per fargli l'interrogatorio. Ecco, allora chiaramente non interessa la verità, interessa liquidare la verità, che è contraria alla tua ipotesi, e liquidare la persona che a te non va. E normalmente tutte le discussioni che si fa con Gesù sono di questo tipo, sono interrogatori per mettere alla prova.
Sto pensando che, beh, innanzitutto no, tenterei di scagionare i farisei, perché non sono da pensare come degli esseri particolarmente perfidi. Secondo me sono dei personaggi, magari anche attuali, che sono sinceramente attaccati a un certo comportamento. Ecco, nel caso qui si rivela proprio radicalmente l'errore di questo atteggiamento, cioè che è di chiusura. Termini sportivi, me ne scuso, direi sono come proprio catenacciari. E la miglior difesa allora è quella di attaccare. Attaccano Gesù per difendere se stessi. E quindi restano nella loro posizione. Restiamo nella nostra posizione quando appunto sottoponiamo Dio a nostri interrogativi, a nostre domande. Abbiamo delle obiezioni da fargli.
E sto pensando ancora sulla legge, poi capiremo meglio. Come chiaramente è necessario, se si sta insieme, darsi delle regole, se no non si sta. Ecco. Ma chiaramente la legge può sostituire davvero le relazioni e quindi uccidere. Cioè il legalismo in fondo. Cioè, io sono a posto perché ho osservato le leggi, ma hai amato il prossimo, hai amato Dio. Cioè far consistere la propria vita in adempimento di formalità.
Allora, questo esperto della legge interroga dicendo: Maestro, qual è il grande comandamento della legge?
Ecco, i comandi sono tanti. Sapere qual è quello grande vuol dire avere il principio per interpretare la legge. Poi probabilmente qual è il più grande era una discussione corrente allora, perché ognuno poteva prenderne uno e da quel punto di vista ampliare e vedere tutti gli altri. Quindi era una discussione tra intellettuali per capire, così, tanto si discute. E Gesù normalmente, anzi mai, accetta queste discussioni e sposta il problema al suo vero nucleo. E vediamo la risposta di Gesù.
Gli rispose: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Ecco, questo è il comando, amerai. È preso da Deuteronomio 6,5. È interessante il comando di amare. E tutto si può comandare fuorché amare, diciamo noi, no? Come mai ci comanda di amare? Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa, cosa significa amare? Ecco, circa il comando di amare, direi: comandare vuol dire mandare insieme, e Dio ci manda tutti insieme verso l'amore, che è Lui. quindi ci comanda. Questo comando va bene, cioè l'uomo è costituito da questo comando. Si realizza secondo una proposta che gli sta davanti, cosa si propone, e poi è mandato verso questa proposta. E Gesù ci propone come comando supremo quello di amare, e di amare niente di meno che Dio. Ora, siccome uno diventa ciò che ama, amare Dio vuol dire diventare Dio, perché l'amore fa di due uno, e amare con tutto ciò che significa. È davvero esorbitante pensare che Dio ci comanda di amarlo. E pensiamo sempre che ci dice tante cose da fare. No, non, nessuna cosa. Vuole che lo amiamo. Perché? Fa tenerezza. Dio che insegue l'uomo per dirgli: ho un comando da darti, un comando tremendo, da questo dipende la tua vita, anzi la mia. Per favore amami. E questo è il comando di Dio.
Sì, ritengo anch'io che sia più che un ordine, noi lo percepiamo così, diventa quasi una specie di supplica, per cui è Dio che prega noi. Ci prega forse più di quanto noi, dico forse, ma è una sciocchezza, ci prega Lui più di quanto noi lo preghiamo. La persona pia si dice che prega Dio. Ecco, io credo che Dio invece preghi ogni persona, supplichi ogni persona, per favore amami, quasi mendicante. Sì.
Stavo pensando un pochino in cosa consiste l'amore. Ecco, amare una persona vuol dire ricordarla innanzitutto, no? Ricordo, averla nel cuore, averla dentro. E quel ricordo diventa poi il principio costante di tutte le azioni. Amare Dio vuol dire avere davvero dentro Dio come amore. Diventa la tua vita, perché uno che ami diventa il motivo della tua vita. Pensi, senti e agisci secondo l'altro. Così amare Dio vuol dire sentire, pensare e agire come Dio. Vuol dire avere gli stessi sentimenti, le stesse azioni di Dio, cioè il suo spirito. Difatti l'amore è lo Spirito Santo e la vita di Dio. Perché l'amore diventa la vita comune tra due. Così noi, col comando dell'amore, abbiamo la stessa vita di Dio che è lo Spirito Santo. E diventiamo uno con Lui, come il Padre e il Figlio. Lui è Padre, noi siamo figli nel Figlio. E amare vuol dire che il ricordo, noi normalmente ci ricordiamo i nostri disagi, le nostre preoccupazioni, le nostre cose varie, stupide più o meno tanto, o qualche volta serie anche. Ecco, ricordare, portare nel cuore, portare dentro il Signore come oggetto primo dell'amore, in modo che il mio sentire sia sentire Lui. Il mio pensare sia pensare come Lui, il mio agire, perché poi l'amore diventa azione, sia come la sua. Proprio l'amore è il principio di trasformazione, di divinizzazione dell'uomo. E si può capire l'uomo partendo da questo comando, perché l'uomo è niente meno di Dio, è il Figlio. E ciò che Dio è per grazia e per natura, noi lo diventiamo per grazia, per dono, attraverso il dono dello Spirito che è l'amore. Ecco, questo è il grande comando. E l'amore...
Prego. No, mi veniva da citare più che per esteso, un momentino più compiutamente, quello che riferivi da Deuteronomio 6... Per sé introduce proprio dicendo: ascolta Israele. Quindi il comando è ancora in termini proprio di, dicevamo, di supplica. E se caso mai vuoi scorgerci proprio un po' un tratto di ordine, secondo me quel tratto di ordine per vincere una nostra resistenza, una nostra riluttanza, un nostro timore di amare Dio. Ecco, per cui ascolta, ecco, per favore, ecco, vinci le tue resistenze, le tue perplessità, forse vinci anche quello che può essere una tua paura, la tua diffidenza. Ama.
Mi chiedevo anche come mai, anche nelle esperienze così più comuni, l'amore ha sempre un'esigenza di assolutezza, anche l'amore che può sembrare più semplice, più banale, perché per sé l'amore è qualcosa di assoluto, ha una caratteristica divina, Dio è amore, e l'oggetto vero dell'amore è Dio. Solo Dio regge l'assolutezza dell'amore, perché è l'unico assoluto. E amare Dio con tutto il cuore vuol dire che siamo pienamente liberi davanti a tutto il resto, perché il nostro cuore è lì nella sua pienezza, dell'amore che riceviamo è già appagato in Lui, per cui possiamo dare amore e ricevere amore da tutti. Altrimenti non possiamo darne più che tanto, perché abbiamo sempre bisogno di riceverne. E allora diventa esigenza e non è mai la libertà dell'amore. E questo amore è con tutto il cuore, tutto è interessante. Il cuore è tutto lì, verso il Signore. San Tommaso dice: come si fa a amare con tutto il cuore? E dice: beh, con tutto il cuore che hai oggi, domani un po' di più. Con tutto ciò che è possibile ora. È una totalità che cresce. Per oggi si accorge, anche se il nostro cuore è occupato da tante cose, e qual è la tendenza fondamentale che ha, se davvero vuole amare Dio con tutto il cuore. E poi non solo col cuore, ma con l'anima, e tradotto anima vorrebbe dire la vita, coi beni a disposizione, perché l'amore non è soltanto il cuore che giuisce di ogni cosa come dono di Dio e del suo amore, che è presente in ogni dono, ma poi si esprime in tutte le cose. Tutti i beni che hai, a cosa ti servono? Ti servono per amare, se no cosa ti servono? Per farti del male, per far del male. Quindi l'amore assoluto per Dio fa sì che tutti i beni della terra e i beni personali che abbiamo e le nostre doti naturali le usiamo tanto quanto servono per amare, cioè per realizzarci. Quindi abbiamo il principio di libertà, l'amore, nell'uso delle cose. E poi si aggiunge con tutta la tua mente. Si dice che l'amore è cieco, può darsi, non è cieco. È cieco perché come occhi ha l'intelligenza, mica è stupido. Cioè l'intelligenza a cosa serve? Non puoi amare ciò che non conosci, quindi conoscere serve per amare. E poi se ami conosci, e conoscendo ami di più, e avanti all'infinito, cioè l'intelligenza alimenta l'amore, l'amore fa capire di più, comprendendo di più ami di più, ed è questa la vita divina, questa crescita nell'intelligenza e nell'amore tra padre e figlio, e noi siamo destinati a questa crescita. Ecco, se si volesse definire chi è l'uomo, allora, ecco, siccome noi siamo abituati a definire non attraverso le essenze, ma le operazioni, ciò che uno fa, ecco, l'uomo si definisce da questo. Cosa fa l'uomo? È fatto meglio per amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutta la mente. Per questo è fatto l'uomo. Per meno di questo l'uomo non ci sta, è sempre infelice. Ve l'ho detto varie volte, l'angoscia e l'infelicità che c'è nell'uomo è perché gli manca l'assoluto, che è solo l'assoluto, non le altre cose.
È l'assoluto che allora scioglie, rende liberi. Non è appena un gioco sul termine l'assoluto. È colui che scioglie, rende liberi. finché non si sperimenta l'assoluto, si è ancora legati. Sott'occhio adesso avevo un'espressione che è un po' la motivazione in base a che cosa posso amare Dio, così come detto, questa totalità di partecipazione, cuore, forze, mente. In base a questo che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Per primo Lui ci ha amati. E ha immesso in noi questa corrente di amore, per cui possiamo amare Lui e poi, ecco, gli altri. Questo è il grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo.
Ecco, questo è il grande comando. Era la domanda che hanno fatto a Gesù: qual è il grande? Il grande comando è quello dell'amore. Poi ci si aspetterebbe che ci fossero gli altri comandi. Per vivere l'amore cosa bisogna fare? Ci sono tante prescrizioni. Cosa deve fare una mamma per amare il figlio? Guarda tutto il codice per vedere cosa fare? Non credo. Ecco. Chi ama per sé non conosce legge. Se ama però, è interessante, va amato anche con la mente, con intelligenza, perché molto amore è stupido e fa molto male. Sia chi ama sia chi è amato, per cui l'amore deve essere anche con la mente e poi con la vita, se no è una menzogna. Ecco, questo è il grande comando, quel grande comando che costituisce la destinazione dell'uomo. Il comando è la destinazione, siamo destinati a questo, il senso della nostra vita, amare Dio. Scusate, faccio fatica un po' a parlare perché ho sempre un'idea sottofondo che non riesco a esplicitare cosa sia, ma dico, quanti di noi pensano davvero che siamo nati per questo e quanto tempo perdiamo in tutte le altre cose senza curarci che siamo fatti per questo? È tragico. E facciamo del male a noi e agli altri perché questo, sì dai, si impara in chiesa che bisogna amare Dio, ma poi dopo... No. Con tutto il cuore e il tuo ricordo, scrivitelo sulla mano, tra la fronte, ricordalo, raccontalo in casa, fuori casa, ai tuoi figli. E il ricordo costante dentro e fuori casa che hai sulla mano, cioè come agisci, e sulla fronte, come pensi, e sul cuore, come senti. E questo è l'uomo libero che è immagine di Dio, che sa usare davvero e è signore del creato e sa portare tutta la creazione alla libertà, alla sua vera destinazione, che è quella della felicità per lui e per tutti. Tutto il resto fa solo male a tutti. Ecco, questo è il grande comando, e non è solo grande, è il primo. Il primo vuol dire che tutto il resto si subordina a questo, che è già qualcosa. Però dopo dice non è solo il primo, e il secondo è simile al primo, cioè oltre a questo primo non ce n'è un altro se non un secondo che è uguale a lui. Quindi il comando è uno dell'amore, l'unico comando, sia nei confronti di Dio, l'unico dovere che abbiamo, sia nel confronto dell'altro, l'unico dovere che abbiamo, l'amore. E allora come si fa ad agire? Ciò che realmente costruisce nell'amore e nella libertà, questo è secondo la volontà di Dio, questo realizza l'uomo, questo dà felicità. Ciò che non costruisce la libertà e l'amore è contro la volontà di Dio, è contro l'uomo, è contro la vita, è contro la felicità. E la novità è che il comando primo è amare Dio e che il secondo, ce n'è solo uno, è uguale a quello. Perché? Perché Dio si è fatto uomo. E amando l'uomo ami Dio. E l'amore fa di due uno. L'amore riguarda sempre due e dei due fa uno restando sempre due. Così i comandamenti dell'amore sono due, Dio e uomo, ma sono uno, l'amore. E l'amore fa sì che uomo e Dio siano uno. E che l'uomo con l'altro uomo, mediante l'amore, rispettando l'alterità, diventi uno, fino a quando siamo tutti uno in Cristo. E questa è la grande novità. Ecco, e il secondo consiste: amerai il prossimo tuo come te stesso. Innanzitutto facciamo notare questo come te stesso. Ecco, se uno non ama se stesso, per sé non ama né l'altro né Dio, perché amiamo l'altro e Dio come noi stessi.
Antonio il Grande diceva che chi ama se stesso, correttamente, ama tutti.
Ma come faccio a amare me stesso? È il problema che si pone Luca nel brano parallelo prima del Samaritano, dove dice il dottore della legge: a me chi mi vuol bene, a me chi mi è vicino. Uno può amare se stesso solo se è amato. Ecco, io amo me stesso perché? Perché il Signore per primo mi ha amato con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta la mente, dando se stesso per me. Mi ha amato e ha dato se stesso per me, dice Paolo. Allora posso amarmi col suo stesso amore e giuisco di esistere, e la mia esistenza è giuire di lui, essere unito a lui e avere il suo stesso amore. L'amore che lui ha per me dovrei averlo anch'io per me. Allora sono me.
Sì, in quello che lui dice a noi, di amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la vita, si vede un riflesso del suo amore per noi, quasi un riflesso trinitario dell'amore per noi.
E poi l'amore è anche interessante, no? E che l'amore esiste sempre tra due, in quanto è scambiato, cioè non è che uno ama e basta. No, sono amato in quanto sono amato, mi amo, e amare me vuol dire amare l'altro, in modo tale che l'amore lo ricevo e lo do, perché se non lo do non è più amore, è egoismo. Proprio è quel che si dice nel dogma della Trinità, che lo Spirito Santo, che è l'amore tra padre e figlio, viene dal padre ma viene anche dal figlio, cioè è reciproco. E la vita è la reciprocità dell'amore. Quindi io posso amare me stesso in quanto sono amato da Dio, e poi amare me stesso vuol dire amare Lui con tutto il cuore. Allora mi amo davvero pienamente. Altrimenti non mi amo se non lo amo. Cioè, l'amore in me si estingue, diventa morte. Non ha risposta. Ecco, e il prossimo lo devo amare come me stesso. Prossimo è il superlativo di vicino, l'abbiamo detto varie volte, ma è importante notarlo. È difficile amare il vicino, il lontano è facilissimo, che il vicino mi fa da specchio, mi rileva tutti i miei limiti e i suoi, e su questi limiti c'è la collisione, c'è la paura, c'è il contrario dell'amore. Chi ha esperienza di coppia lo sa meglio, di altri forse, e se è andata male lo sa ancora di più. Ecco, capisci allora come l'amore è qualcosa di importante, perché tiene conto dei limiti e fa del limite il luogo di relazione, di dono reciproco e di comunione. E il divino allora non è tanto ciò che siamo, è che i nostri limiti diventano luogo di comunione, e Dio è comunione e amore, invece che di difesa e di aggressione. E con l'altro che è vicino, non è colui dal quale ti difendi o che aggredisci, ma è colui che nei limiti suoi, nei limiti tuoi, diviene appunto l'oggetto e soggetto dello scambio di amore, di relazione, di comunione, ed è questo il divino, l'amore reciproco. Ed è questa la realizzazione della libertà. La libertà non è fare quel che pare piace, anche distruggere tutto, ma questo qui aver capito niente, questa libertà. La libertà è la capacità di amarsi reciprocamente. L'altra si chiama schiavitù. Ecco, e il prossimo lo amo come me stesso, in quanto amato infinitamente da Dio, con lo stesso amore, e amare lui anche vuol dire aiutarlo a essere se stesso. Amare l'altro non vuol dire sopprimerlo. Lo amo come me stesso, e me come mi amo, amando Dio, realizzandomi. Così lui lo amo, aiutandolo a realizzarsi, a essere diverso da me, a essere quello che è, e che ami Dio così com'è. Capite allora come questi due comandi sono uno, perché l'amore è uno, è sempre lo Spirito Santo. Quell'amore che abbiamo ricevuto dal Figlio, che ci mette in comunione col Padre e ci mette in comunione coi fratelli, e fa sì che Dio sia tutto in tutti.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Ecco, la legge non vuole dire altro che questo, anzi il principio della legge, anzi la nuova legge è l'amore. E di ogni cosa, e noi viviamo di legge e di norme, c'è sempre da chiedersi se rispetta davvero la libertà e l'amore, se no è sbagliata. Non solo la libertà mia e l'amor mio che si chiama egoismo, l'amore è amore dell'altro, cioè la libertà dell'altro e l'amore verso l'altro, come me stesso. Ecco, e aggiunge anche i profeti, era stato richiesto solo sul comando della legge, Gesù aggiunge anche i profeti. I profeti non dicono altro che questa conversione, questo cuore nuovo che il Signore ci dona perché possiamo diventare come Lui, capaci di amare. Ti posso dare dei testi?
Testi supplementari, sì.
Ecco, oltre il Salmo 103, Deuteronomio 6:1-9, Levitico 19:18, poi potete leggere Giovanni, capitolo 13, 14 e 15, poi dalla prima lettera ai Corinzi il capitolo 13 e dalla prima lettera di Giovanni dal capitolo 4 versetto 7 al capitolo 5 versetto 4.
Sì, di Giovanni mi permetto di aggiungere anche allora citazione facile da tenere a mente, prima Giovanni 3,14, collega addirittura questo brano col precedente. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo il prossimo, cioè con l'amore del prossimo è sintomo, espressione di una vita nuova, una vita divina che è già in noi. Ecco, ci fermiamo e riprendiamo il testo, qualche momento di silenzio.
Io volevo dire, a un certo punto però Gesù dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, cioè è qualcosa di più, no? Che amare come se stessi. E poi dov'è la frase prima caritas sibi, che non mi ricordo dove si trova.
L'hai capito?
Non la può trovare perché non mi risulta che ci sia.
Sì.
È un detto dell'imitazione di Cristo.
Sì, altro, non caritas della, bene ordinata. Sì.
Incipis. A semetipsa. Sì. Ecco, Gesù non è che ci ha amati più di se stesso, ci ha amato come se stesso. Cioè lui è amato infinitamente dal Padre, perché è il Figlio, ama infinitamente il Padre, ama infinitamente noi. E quella traduzione, diceva un grande esegeta, Léon Dufour, diceva che andrebbe tradotto quel come: amatevi con lo stesso amore col quale io ho amato voi, perché l'amore è unico. È lo stesso suo amore che ci ha dato. Non è che ci dà un ordine, ci dà la capacità di viverlo.
Se infatti viene tradotto anche in qualche testo come: dato che io vi ho amato, voi amatevi.
Una volta hai ripetuto che dall'amore nasce la libertà e che il luogo della comunione è il luogo della libertà. Io stento a trovare questo nesso. Mi sembra che così non è sempre così automatico che nasca la libertà. A volte nasce il vincolo, nasce, non so, altre cose, ma non la libertà. Forse non ho capito proprio cos'è l'amore, insomma.
Ecco, per sapere un pochino cos'è la libertà, ecco, e non è facile. Comunque, uno è libero quando è sciolto dai legami, ed è sciolto dai legami se ha un legame assoluto che è unico e totale, per cui tutto il resto è relativo. Cioè solo un legame che va oltre tutto il mondo, tutto l'universo creato, mi rende libero davanti a tutto il creato. Cioè l'amore per Dio mi rende libero davanti a tutto il creato. Siccome io ho bisogno assoluto di essere amato e di amare, o investo il mio desiderio di amore assoluto nelle creature e esigo da tutte di esprimere amore e divento un vampiro, oppure faccio il magnate e voglio amare tutti e faccio la vittima, che pure è sbagliato, oppure sono sempre in ricerca di gratifiche di qua e di là, di su e di giù, senza mai sapermi voler bene e senza mai voler bene. Non è facile. Per cui solo un'esperienza interiore, o almeno di desiderio, di amore per Dio assoluto, mi rende libero davanti alle altre cose. Se no sono schiavo. E Dio stesso mi lascia anche libero, posso anche non amarlo. Che interessante, perché l'amore suppone la libertà, senza libertà non c'è amore, c'è costrizione. E credo ci farebbe capire anche tante cose sull'amore. Tanto nostro amore spesso è eros e thanatos, è amore e morte, cioè è un amore ancora possessivo, dettato dal bisogno di essere amati, perché non ci si sa amati e diventa una tortura costante dell'altro e di sé per vedere se c'è. Fa parte della dinamica dell'amore, fino a quando uno, quel che dice Giovanni, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Cioè, conoscere e credere, cioè vuol dire abbandonarti a questo amore infinito, ti rende libero. Altrimenti, per forza, inseguiamo qualunque nostro amore, fino agli hobby più banali come lo sport. È giustissimo averli, non è mica nulla di strano. Cioè, assolutizziamo le altre cose, per cui sono tragedie immani su ogni relazione.
Ecco, io penso che proprio il problema centrale sia quello dell'amore per se stessi, che non è facile discernerlo, insomma. Io per mia esperienza posso dire che, come dire, nella Chiesa ci sono i momenti di verità, e il fatto che siano pochi non ha importanza, ma insomma sono momenti di verità e di illuminazione. Però mi sembra che siamo tutti cresciuti con un equivoco tremendo, cioè che Dio ha bisogno di noi, ma in quel senso detto stasera qui, non in quel senso detto stasera, ma in un senso proprio come che Dio sia mancante e noi allora diventiamo dei trafelati a rimediare i suoi difetti, no? E questa è la pedagogia con cui siamo cresciuti e forse ci ha fatto equivocare sempre sull'amore vero verso noi stessi, mi sembra. E così è come uno sforzo continuo a osservare questa legge che a un certo punto dice ma io preferisco essere un fuorilegge, cioè questa fatica non ha senso, insomma non ha senso, anche se tutto il resto non è semplice, cioè qui si parla di amore ma è tutt'altro che semplice, ma insomma si capisce che l'altro versante è di una faticosità immane e senza senso poi, no? Ecco. E quindi questo è il grosso problema, di portarci dietro questo equivoco per una vita e poi adagio adagio liberarsene e poi non liberarsene mai, mentre invece insomma ci sono dei momenti brevissimi, delle piccole cose in cui si sperimenta questo scioglimento, ecco, e che sono veramente, mi sembra, il momento in cui noi riconosciamo noi stessi, ecco. Cose fuggevoli, ma insomma importante se un attimo si sperimenta questa cosa, si può dire qualcosa a proposito dopo, ecco, senza più fatiche e ambiguità, risultati poi personali a parte.
E penso sia importante tenere presente proprio dell'amore che è un comando, cioè ci manda verso, quindi è un cammino. E quindi convive anche con tanti aspetti che non riguardano ancora il punto d'arrivo, piuttosto il punto di partenza che è l'egoismo, la schiavitù, il rancore, la vendetta, le incomprensioni, le paure, i legalismi. Da questo ci manda verso, quindi è un cammino. Poi circa il valore dell'amore, oggi San Giovanni della Croce diceva che un atto puro di amore di Dio vale più di tutte le opere buone del mondo messe insieme. Perché quelle scompaiono tutte e possono essere fatte anche senza amore. Un atto puro interiore d'amore di Dio. Perché l'uomo è ciò che è dentro. È chiaro poi che chi ama così non trasgredisce la legge, non fa del male a nessuno e ha una luce interiore per amare davvero il prossimo come se stesso. Ma per mettere proprio le cose sul loro punto, ecco. Nessuna opera vale quanto l'amore, per Dio intendo. E l'uomo è fatto per amare Dio così, è l'altra parte. E la dignità di ogni uomo è che è l'altra parte di Dio ogni persona. E lo stesso matrimonio è immagine e somiglianza di Dio. Che cosa? La loro relazione, Dio è amore. Ma mica l'uomo, mica la donna. È quell'amore stesso di Dio, che vivono tra loro due, però è lo stesso di Dio ed è segno dell'amore per Dio e di Dio per noi. Cioè, la cosa più strana della Bibbia, in fondo, è che alla fine l'uomo è il partner di Dio, ecco, come Dio nella Trinità è amore tra due. Così l'uomo è l'altro fuori da sé col quale stabilisce il rapporto di amore per renderlo simile a sé, che la creatura sia simile nell'amore al suo creatore. Poi, chiaro, l'amore parte dal cuore, usa l'intelligenza per capire l'oggetto dell'amore e il modo, e poi si esprime con la vita, cioè tutta la vita poi è normata da questo amore. È chiaro che chi vive così poi non fa più male a nessuno. È chiaro che chi ama e conosce, osserva molti più di tutti i precetti, ma non per un obbligo della legge,
ma per una forza interiore di vita e di amore. Spesso si è molto banalizzato l'amore di Dio parlando basta amare il prossimo. No, non basta amare il prossimo. Non ami il prossimo. Si dice, come fai a dire di amare Dio che vedi se non ami il prossimo che vedi? Dice Giovanni, no? Ma subito dopo dice anche, come fai a amare il prossimo se non ami Dio? Mentre ricordiamo solo una parte, che è pericoloso. E tutto questo è possibile per un semplice motivo, che Lui per primo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. E in questo consiste l'amore, che noi non abbiamo amato, e Lui ci ha amati per primo gratuitamente. E purtroppo si parla poco di amor di Dio, ma siamo nati per amare Dio, non per altro.
Torno su un particolare a cui peraltro alludevi proprio adesso, all'inizio di questa risposta, cioè il fatto che questo che viene donato e richiesto è un percorso e lo si può scorgere anche, credo ragionevolmente, nell'espressione italiana che vediamo, sì è un imperativo, ma non al presente, al futuro, amerai, cioè per dire è qualcosa che incomincia, qualcosa che è incominciato, che va avanti. Ecco, avere anche questa fiducia che va avanti, puoi andare avanti, puoi camminare in questo.
E mi ricordo una cosa che mi aveva colpito nel 68 di un grande maestro che ho avuto, è Karl Rahner, che diceva che, in una conversazione familiare, che in fondo tutta la teologia si riduce a cercare di amare il buon Gesù come ci ha insegnato la mamma da piccoli. Si riduce lì, è vero. Allora mi aveva un po' scandalizzato questa frase detta dal più grosso luminare di teologia che sintetizzava tutto in questo, che gli aveva insegnato la mamma e la nonna. La mamma era ancora viva a 100 anni. Ecco, ma è vero, è questo. E ci dimentichiamo, dimenticarsi di questo vuol dire dimenticare perché siamo al mondo alla fine. E Bardi diceva che vorrei essere come la campana, che mentre c'è mercato tutti alzano almeno una volta gli occhi in alto a vedere cosa c'è. Voglio ricordare che c'è Dio. E l'uomo è fatto per Dio perché Dio si è fatto uomo e il nostro destino è essere uniti a Lui. E se non lavoriamo in questa direzione saremo sempre comunque infelici, perché lavoriamo contro di noi.
Sapere come possiamo migliorare il nostro modo di amare Dio e qual è il modo di agire e quali sono le opere che ci possono portare a migliorare questo amore nei confronti di Dio.
Credo che la domanda è molto importante e penso che è l'amore stesso che ce lo insegna, cioè l'amore è qualcosa che parte da una conoscenza, che si alimenta con la frequentazione, che cerca di conoscere di più, che cerca di amare di più, di investire di più in quella direzione. Io penso la nostra vita di preghiera, di conoscenza della parola di Dio,
è su questa linea. E tutti i sacramenti non sono altro che l'espressione dell'amore che ha Dio per noi, dal battesimo alla cresima, al matrimonio, all'unzione, è proprio il dono che Dio fa per noi, l'Eucarestia. Anche celebrare la riconciliazione, tutti i sacramenti come Dio che si dona totalmente a noi, questa è l'essenza di tutti i sacramenti. Anche per esempio andare a messa per adempiere un precetto, oppure per andare a incontrare il Signore che si dona totalmente a me. Mi dona il suo corpo, la sua divinità. Ecco, è una cosa grande. E sono a preghiere i sacramenti che alimentano questo amore. Poi questo amore è chiaro che lo vivo in concreto, poi ordinando tutto a questo, e questo poi amare Dio vuol dire amare i fratelli, vuol dire il rispetto dell'altro e tutto il resto, ecco. Ma non perché faccio un assoluto, per esempio, del non uccidere gli animali e uccido gli uomini per non uccidere gli animali, oppure faccio infiniti tabù, infiniti assoluti. No, l'assoluto è uno solo e ce n'è d'avanzo, e quello mi assolve, mi slega dal resto e farò tutto giusto il resto, ma con libertà. Se no sono schiavo del non ammazzare gli animali e mi faccio magari divorare dall'animale, mentre invece è anche giusto che lo divori io, magari, se ci riesco, ringraziando Dio che me l'ha dato. Cioè, voglio dire che in genere noi amiamo con tutto il cuore Dio, ma quel Dio che è un idolo, a quello ci sacrifichiamo anche la vita. Voi pensate, se non è così, che abbiamo sempre un Dio che è l'assoluto al quale sacrifichiamo la vita. Ecco, amare Dio vuol dire uscire da questo assoluto che esige la vita per vivere in pace, per vivere nella libertà anche quello che faccio, perché pur devo farlo.
Ho un'altra domanda, che forse è il proseguimento di quella appena fatta. Come fare per arrivare a amare tutti i fratelli? Perché è proprio il comandamento di Dio questo. E a volte è quasi farci una violenza amare certi fratelli, eppure sappiamo che è l'ordine di Dio.
E penso che queste parole di Gesù ci aiutano, perché dice in questo amare il fratello più vicino, che è il più difficile. Poi di mano in mano che uno è vicino, è allora che è difficile amarlo. Quindi come si fa a amare tutti? Amando il più vicino, che c'è più vicino in quel momento. Il più vicino è quello che in fondo mi dà fastidio.
Se c'è il detto, magari un po' stupido, che dice: io amo l'umanità, è il prossimo che non sopporto.
L'altro è l'inferno, appunto, no? E quindi amando l'altro, il più vicino,